Daniele Magazzeni e Paolo Cederle. E io do subito la parola a Nemio Passalacqua, che intervisterà i nostri ospiti, anche li introdurrà e spiegherà meglio perché abbiamo invitato loro, che lavoro fanno.
Buonasera a tutti, e grazie di essere qui stasera. Tema della serata è molto, molto dirompente, molto attuale, c'è tanta confusione anche su questo argomento. Tendenzialmente si passa da chi ritiene inevitabile e il meglio che possa succedere lo sviluppo tecnologico e l'intelligenza artificiale alla frangia opposta di chi invece si fa prendere dal terrore, dalla paura di un qualcosa di ignoto che può portare dei problemi alla società. E rispetto a queste due posizioni abbiamo pensato con Donatta e chi ha organizzato questo incontro di provare a capire un po' di più innanzitutto i termini della questione, cioè che cos'è l'intelligenza artificiale e lo sviluppo tecnologico in senso più ampio e che impatti effettivi possono esserci. Per aiutarci a ciò abbiamo l'onore di avere due relatori di primo livello su questi argomenti. Inizio da Daniele Magazzeni, dal professor Magazzeni, a cui mi lega una grandissima amicizia personale, peraltro. Accademico, più di 10 anni, insegnante, professore universitario al King's College di Londra, e da 3 anni è il responsabile dell'area, ha costituito e sta dirigendo l'area di intelligenza artificiale di forse la più grossa banca mondiale, che è JP Morgan, tra Londra e New York. E lo ringrazio personalmente a nome di tutti per essere venuto, perché non si sente. No, così non avete sentito niente? Ah, un po', ricomincio. Ok.
La parte meno interessante.
E adesso forse un po' troppo. Ah, va bene, ok. E abbiamo con noi, alla mia destra, il dottor Paolo Cederle, che ha una grandissima esperienza professionale nel mondo aziendale, multinazionale, sia lato bancario e attualmente come lavora in una multinazionale di origine nipponica, quindi giapponese, che si chiama NTT Data, una società, forse ci raccontava prima cena, la società più grossa di tutto il Giappone, leader di mercato in sistemi informatici e di integrazione. E io, la serata sarà svolta così, abbiamo immaginato 3 domande che rivolgo un po' una un po' all'altro. La prima, inizio subito con Daniele Magazzeni. Intelligenza artificiale, che cosa si deve intendere? Cioè, che cos'è l'intelligenza artificiale? Perché si parla di intelligenza? E che differenza c'è tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana? Cioè, insomma, aiutaci a capire che cos'è realmente questa intelligenza artificiale di cui tanto si parla.
Ok, ci proviamo. Intanto grazie dell'invito. Sono venuto molto volentieri da Londra per l'invito di Don Attanasio e del Centro Culturale, e anche perché mi lega a Torino una storia di amicizia con tante persone che vedo anche qui, per cui sono venuto molto molto volentieri. Allora, per rispondere alla domanda di Nemio, cos'è l'intelligenza artificiale, vorrei fare 2 premesse. La prima è che occorre distinguere tra ciò che è la tecnologia e ciò che è l'intelligenza artificiale. Io mi soffermerò sull'intelligenza artificiale, che è diversa da tanta automazione che si è vista e si vede da diversi decenni. L'intelligenza artificiale è più recente e si occupa di altro, come cercherò di spiegare. La seconda premessa, anche il tema dell'incontro, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro, è un tema molto complesso che richiederebbe tanto tempo e richiederebbe un dialogo da tanti punti di vista. Per cui il dialogo di stasera è certamente parziale ed è un inizio, credo. Cos'è l'intelligenza artificiale? Allora, per ragioni di sintesi di tempo e anche data la natura divulgativa di questa conversazione, farò delle semplificazioni che però penso aiutino a dare un'idea di cos'è l'AI, cos'è l'intelligenza artificiale. In termini generali si parla di intelligenza artificiale quando si fa riferimento a attività che una macchina svolge che normalmente richiederebbe persone per essere svolte. Ad esempio capire il testo, capire il linguaggio, riconoscere immagini, svolgere calcoli. Per farvi capire meglio cos'è l'intelligenza artificiale cerco di fare un elenco di alcuni usi che tutti noi facciamo dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, così possiamo anche aiutarci a renderci conto del fatto che magari la usiamo molto più di quanto ne siamo consapevoli, e questo spero sia uno dei temi che vorrei mettere a fuoco. Occorre avere consapevolezza dell'uso che si fa dell'intelligenza artificiale, sia attivo che passivo, come vedremo. Allora, il primo esempio, pensate a Google Maps, che penso tutti usiamo, comunque navigatori che usiamo, no? Perché un AI? Perché ho un'intelligenza artificiale? Perdonatemi se uso l'AI spesso, in fondo lo uso in inglese, per cui chiedo scusa a priori. Google Maps ha un modello, cercherò di essere minimamente didattico, perché possiamo imparare, no? Un modello vuol dire, ad esempio, la strada, la rete stradale di Torino. Per cui quando chiediamo, voglio andare da Santa Giulia ad una destinazione, quello che l'AI fa è cercare in questa rete di strade il percorso più rapido, no? In questo caso si ha un modello. Poi Google Maps utilizza anche le informazioni legate a quante macchine ci sono in ogni strada per indicarvi anche il traffico, okay? Per cui si tratta di un AI che usiamo tutti i giorni. Il secondo esempio è il riconoscimento di immagini. Ora, per tutti quelli che hanno un iPhone o uno smartphone e sblocchiamo il telefono con le immagini, quello è un AI che è capace di riconoscere le immagini, oppure anche l'aeroporto di Torino, come tanti altri, gli accessi di sicurezza e i controlli passaporti vengono svolti dall'AI, non c'è solo l'operatore, ci sono anche le macchine che... Come fare AI in quei casi? Dovete immaginare che un tipico modo di creare sistemi di intelligenza artificiale è il cosiddetto machine learning, cioè macchine che imparano. Che vuol dire? Che ci sono algoritmi o codici che vengono allenati ad analizzare milioni, anche miliardi di immagini. Ad esempio milioni di immagini di gatti e poi milioni, miliardi di immagini di cani. Un sistema che fa questo, di fronte ad una nuova immagine di cane o di gatto, sarà capace, in base a tutto quello che ha imparato dalle milioni di immagini di cani e di gatti, a dire questo è un cane, questo è un gatto. È un esempio semplificato, ma la tecnica utilizzata è la stessa che permette di distinguere diversi volti fino ad usarli per motivi di sicurezza. Per cui l'aspetto cruciale, diciamo, da tenere in mente per chi non è familiare con l'intelligenza artificiale è la capacità che c'è oggi di allenare macchine, codici, in un'enorme quantità di esempi, okay? Quindi queste macchine imparano tantissimi esempi così da essere capaci di riconoscere nuovi esempi su cui non sono stati allenati in precedenza. Un altro esempio è i chatbot, cioè sistemi che automaticamente dialogano con te, e questo si trova spesso nel servizio clienti, sia telefonico, sia quando accedete a siti web, sia spesso involontari e non desiderati, come le chiamate pubblicitarie che vi riceviamo, no? Spesso c'è una voce automatica dietro, no? Lì anche si tratta di sistemi di AI che sono stati allenati con enormi quantità di linguaggi, di esempi di linguaggi. Quindi, di fatto, da questo punto di vista, l'AI impara allenandosi su tanti esempi. Infatti, una delle principali ragioni per cui l'intelligenza artificiale ha fatto progressi così importanti è che sempre più sono disponibili tanti dati, pensate a tutti i dati che c'è nel web, no? E ci sono anche potenza di calcolo che permettono di allenarsi molto rapidamente su enormi quantità di dati. Quindi questo è il messaggio principale su come si sviluppa l'intelligenza artificiale. Un altro elemento importante, e anche qui mi leggo all'aspetto di consapevolezza, è che un modo in cui è utilizzata l'intelligenza artificiale è per personalizzare i servizi per le persone. Per chi di noi utilizza Amazon è piuttosto impressionante come ogni volta che vi si accede vengono suggeriti prodotti che veniamo veramente invogliati ad acquistare, no? Cioè l'intelligenza artificiale in qualche modo viene utilizzata per imparare il più possibile i dati dell'utente, in modo che il servizio è sempre più adattato alla persona. Da questo punto di vista, perciò, dobbiamo renderci conto che il mio approccio al web è diverso, io otterrei risultati diversi da quelli che otterrebbero gli altri relatori, in base al fatto che l'AI in qualche modo impara da ciò che facciamo, da quello che cerchiamo sul web, dai prodotti che compriamo, quindi non è come dire, un'entità indipendente, in qualche modo influiamo noi, perché l'AI impara da quello che facciamo. Oppure l'intelligenza artificiale sa prevedere la domanda che le persone hanno. Non so come mai vi siete chiesti come mai Amazon ha disponibile quasi in giornata qualunque prodotto vi venga in mente di cercare, è molto frequente, no? Oppure Uber, non so se qui c'è, comunque un servizio di taxi, a New York c'è un Uber dopo ogni minuto, perché l'intelligenza artificiale è utilizzata per prevedere la domanda che c'è degli utenti, no? Cosa gli utenti cercheranno, di cosa hanno bisogno. Tra l'altro è interessante considerare il fatto che, poi magari questo si lega alle domande successive, però Uber, che è una società di taxi, non possiede neanche una vettura, oppure Amazon non possiede nessuno dei prodotti che vende, oppure Airbnb non possiede nessuno degli appartamenti che offre, cioè l'AI sfrutta il concetto di servizio. Un'ultima cosa è che l'AI sa identificare anomalie. Anche qui, se un sistema è stato allenato a vedere tanti esempi, non appena c'è un esempio diverso da quello precedente, l'intelligenza artificiale è capace di accorgersene. Un uso tipico è quello, come si fa ad individuare le frodi bancarie. Non so se vi è mai capitato di avere una transazione che fate col bancomat declinata, no? Lì ci sono sistemi di AI che magari individuano una transazione anomala, non simile a tutte quelle che una determinata persona fa. O in medicina, le diagnosi mediche attraverso le AI vengono fatte utilizzando tanti esempi di casi tipici che quindi permettono di identificare il caso anomalo. Chiudo questa prima risposta con due nota bene. Abbiamo citato... una domanda, un'ultima cosa. Pensiamo ai social media di tutti i tipi, Twitter, Facebook, LinkedIn. Anche lì è importante rendersi conto di una cosa, che quello che i social media presentano in qualche modo è studiato in modo da tenerci attaccati allo schermo il più possibile. Anche lì bisogna essere consapevoli che siamo un po' vittime, se vogliamo, delle AI. E ben inteso, io sono un fan delle AI perché è il mio lavoro, quindi non voglio criminalizzarla, voglio solo dire, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'interazione con i social media non è neutrale. I contenuti che ci vengono forniti hanno un obiettivo di tenerci il più possibile ad utilizzare questo servizio. Gli ultimi due affondi che volevo fare sono, primo questo, quando citiamo Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Maps, tutti questi prodotti hanno in comune una cosa, che sono gratis. Se il prodotto è gratis, il prodotto sei tu, siamo noi, no? Grazie ai dati che diamo. È importante rendersi conto che ormai, data la forte interazione che ognuno di noi ha con il web e con i social media, di fatto stiamo dando tante informazioni su di noi. È importante esserne consapevoli, okay? Quindi gli aspetti legati alla privacy secondo me stanno un po' venendo meno. È importante rendersi conto che diamo tanti dati alle AI. La seconda cosa, e lo dico da scienziato e da manager di intelligenza artificiale che quindi sviluppa tanta intelligenza artificiale, questi sistemi di intelligenza artificiale sono potentissimi, ma sono sempre, come dire, abili a svolgere una o due funzioni al massimo, mentre invece il cervello umano sa guidare una macchina, sa cucinare, sa voler bene i figli, sa giocare, insomma, voglio solo dire che tra un cervello dell'intelligenza artificiale che pur è affascinante e il cervello umano, per rispetto, diciamo, quello che a me affascina di più continua a rimanere il cervello umano. Mi fermerei qua per ora.
Grazie Daniele. Paolo, lo sviluppo tecnologico a tratti in alcuni momenti storici una rivoluzione tecnologica che avviene. Che impatto ha e che impatto hai visto avere nel mondo aziendale e nel mondo dei lavoratori? Ci sono sicuramente dei vantaggi, probabilmente ci sono anche degli svantaggi e dei rischi. Raccontaci
sì.
Un po'.
Innanzitutto buonasera a tutti. E il tema è ampissimo, quindi cercherò di dare qualche flash. E parto da una considerazione, due premesse. La prima, siamo di fronte a una rivoluzione industriale e tutte le rivoluzioni industriali del passato hanno cambiato completamente il nostro modo di vita e il nostro modo di lavorare. Questa particolarmente. Però cosa c'è di diverso nella rivoluzione 4.0 rispetto alle tre che ci hanno precedute? Ci sono tante spiegazioni diverse. La spiegazione che io trovo più interessante l'ha data la Singularity University. La Singularity University è un'università americana della California, fondata da alcuni start-upper di Yahoo, Google, eccetera, e dalla NASA, che studia l'innovazione. Cosa dice questa Singularity University? Siamo di fronte a qualcosa che non era mai successo nella storia dell'uomo, che è questo. Sono partiti dalla legge di Moore. La legge di Moore è una legge, matematica, messa a punto da uno dei fondatori di Intel. Intel è la società che fa i microprocessori, nel 75, nell'altro secolo, 1975, che diceva che la capacità elaborativa dei microprocessori avrebbe raddoppiato la propria potenza a parità di costo ogni anno. Poi è stata messa un po' a punto e dice ogni 2 anni. E se ricordate la storia della scacchiera con i rani con i chicchi di grano, che se ne mette uno il primo, due il secondo, capite che l'evoluzione è una curva di questo tipo. Ora, se è una curva di questo tipo, tutti hanno pensato, vabbè, varrà per un po' di anni, ma poi, in effetti, siamo ancora dentro la legge e siamo nel 2023. Dicono che si esaurirà nel 26, nel 27. Allora, la Singularity University cosa ha fatto? Ha studiato le altre nuove tecnologie, tutte quelle che conosciamo, energia del sole, droni, tutte, e ha scoperto che tutte queste tecnologie hanno un andamento simile. Ad esempio, quando sono andato alla Singularity University, ho avuto la fortuna di stare qualche ora con uno dei fondatori, uno degli esempi era il 2014 o 13, mi parlava dei pannelli solari. E diceva che i pannelli solari raddoppiavano la potenza a parità di costo ogni, mi sembra, 24 mesi. Io sono tornato, ho parlato con un mio amico che è un dirigente di un'importante società nell'ambito petrolifero, e mi ha detto, tutte cavolate, non è vero. L'anno scorso l'energia solare in California, senza contributi statali, costa meno, ha incominciato a costare meno che le energie fossili. Ora, tutte queste tecnologie si evolvono con la stessa. Capite che ci troviamo di fronte a un cambiamento e a un'opportunità di accedere a delle risorse enormi come non è mai successo. Normalmente una delle teorie dietro delle rivoluzioni industriali precedenti che sono avvenute a concomitanza di variazioni disruptive, quindi discontinue, di 3 fattori, comunicazione, informazione e energia. Oggi parliamo di decine di tecnologie che hanno questo andamento. Prendiamo le stampanti 3D che oggi vengono impiegate, se voi avete le scarpe Adidas è molto probabile che siano state fatte con uno stampante 3D in linea, ma le prime stampanti sono degli inizi degli anni 80. Ci è voluto tempo perché all'inizio è un andamento. Seconda considerazione. Quindi siamo di fronte a una rivoluzione che sconvolgerà completamente il nostro modo di vita, e adesso facciamo qualche esempio, e di lavoro. Seconda considerazione che supporta questo, gli unicorni, forse avete letto questo termine sui giornali. L'unicorno cos'è? È una società che raggiunge il valore che rappresenta una discontinuità nel proprio settore, Airbnb, Uber, e raggiunge il valore di 1 miliardo pre-quotazione. Ora, nel 2007 c'erano 10 unicorni al mondo, nel 2017 ce n'erano 50, fine dell'anno scorso erano 1205. Società non ancora quotate. Quindi società, si è un po' annacquato il significato di unicorni, perché non è che rappresenti una discontinuità, però immaginate circa 1200 società nel mondo che rappresenteranno lo stesso cambiamento che ha rappresentato Airbnb nel mondo dei viaggi. Uguale, 1205. Tra l'altro al 31 dicembre dell'anno scorso c'erano 285 società in Europa che loro chiamano so o corn, cioè società che potenzialmente entro 2 anni diventeranno unicorni. Oggi sono 2 italiane, Satispay che è di Torino, e un'altra che non mi ricordo. In effetti sono di più, perché purtroppo per essere finanziati imprenditori italiani devono andare a Londra o in America, quindi di cuore italiani ce n'è di più. Perfetto, questo vuol dire che qualunque lavoro facciate, il vostro mondo nei prossimi 10 anni cambierà. Qualunque lavoro facciate. Dopo nelle domande, se volete, adesso io non li conosco tutti i lavori, però. Ad esempio, 2 anni e mezzo fa, è uscito un articolo molto interessante sull'Harvard Business Review sul futuro del mondo HR, mondo del personale, delle risorse umane, che ipotizzava 60 nuove tipologie di lavoro nel mondo dell'HR entro 10 anni. Quindi 2000, io forse riesco ad andare in pensione prima, ma vedrò questi cambiamenti. Tra l'altro una di queste era il chat e human facilitator, cioè una funzione dell'HR che aiuti a utilizzare bene all'interno i chatbot. Allora, possiamo nominare i giudici. In alcuni stati la selezione delle sentenze utili precedenti, utili a emettere una sentenza, viene fatta da sistemi automatici. Pensiamo ai call center, pensiamo adesso vediamo anche all'industria produttiva con i robot, pensiamo ai taxi volanti, avrete letto gli articoli di questi, tra l'altro, by the way, sui taxi volanti c'è il concorrere di 12 di queste tecnologie esponenziali, che siccome stanno raggiungendo un grado di maturità è ipotizzabile i taxi volanti non senza guida. Si parla delle auto a guida automatica. In effetti chi è più interessato a questi sistemi di guida automatica non sono persone come noi che magari gli piace guidare, quindi quando c'è la fila lo mettono, ma i camionisti, se si diffondono queste auto, ormai ci sono licenze ad esempio in molti stati americani, il lavoro del camionista probabilmente scomparirà, ma la tecnologia ci permetterà di creare nuovi posti di lavoro. L'altra cosa, quindi dopo magari possiamo anche fare degli esempi, però l'HR stesso è uno, questi sistemi spesso sono visti in contrapposizione all'uomo. Vediamo per esempio i robot, no? Quando sono comparsi i robot nelle fabbriche dicevano sostituiranno completamente l'uomo. In effetti vanno a ridurre certi lavori manuali, ma 2 settimane fa c'è stata la presentazione dei sistemi studiati da Comau e da l'Istituto Sant'Anna di Pisa sugli esoscheletri, che sono dei robot anche quelli applicati all'uomo per aiutare l'uomo nei lavori manuali, no? Quindi le tecnologie, questa rivoluzione che abbiamo davanti cambierà completamente il nostro modello, qualunque lavoro facciate, cambierà anche la tipologia di lavoro che conosciamo, esattamente come è successo nelle altre rivoluzioni, ma creerà nuovi posti di lavoro. Quindi ogni volta che si parla di tecnologia, io di solito dico, spesso, anche perché sentiamo una sfida a quello che facciamo, la guardiamo con la legge dell'o, o il robot o l'uomo, no? O la chatbot o l'uomo. In effetti stiamo andando incontro a un mondo nuovo, diverso. Pensate alle prime rivoluzioni, c'era un mondo fatto di proprietari terrieri, di contadini e di artigiani singoli, quando sono arrivate le fabbriche, hanno eliminato molti lavori, ma ne hanno creati molti altri. Andiamo di fronte a un mondo in cui l'utilizzo di queste tecnologie cambierà la tipologia di lavoro. Ci sono degli studi di molti, in molti settori, che prevedono la scomparsa del mondo di alcuni posti, di alcune tipologie di posti di lavoro, ma la creazione, di solito numericamente paritaria, di nuove tipologie. Okay. Il problema cos'è? È che le persone che sono già sul mondo del lavoro, quindi la creazione di nuove tipologie del mondo del lavoro in un ambito presuppone la rieducazione lavorativa delle persone che sono già nel mondo del lavoro. Dovremo cambiare il modo di lavoro. Cambieranno anche le aziende, faccio un esempio o due poi mi fermo. Avete visto forse su qualche articolo che la Barilla ha incominciato a utilizzare le stampanti 3D per produrre la pasta. Chi l'ha visto? Chi ha sentito qualcosa? Uno. Aia. Ok, la Barilla ha messo a punto delle... In effetti la Barilla ha queste stampanti da 7-8 anni. Io non ho parlato con Barilla, ma l'idea che viene a me è perché non le ha pensato di utilizzarle prima? Perché deve cambiare totalmente l'azienda. Cioè, se si diffonderanno le stampanti 3D per la pasta, vuol dire che ciascuno di noi avrà una stampante 3D con la pasta in casa. Cioè, si produrrà gli spaghetti, i maccheroni, eccetera, in casa. Cosa farà la Barilla? Non lo so, ma probabilmente sarà un produttore di materie di base da consegnare, perché comunque ci vuole la materia di base, e di stampanti 3D forse, metterà a punto stampanti 3D, o sarà un'azienda di designer. Quindi cambieranno molto anche le aziende, scompariranno alcune aziende. Ci sono altri esempi, se volete ne faccio uno o due, oppure
allora,
passiamo alla...
No, facciamo ancora uno, così...
Si parla molto di metaverso. In effetti la rivoluzione che abbiamo di fronte è molto più ampia. Il gruppo in cui lavoro è nato attorno a Docomo, che è la telecom giapponese, quindi parte da azienda di telefonia e poi si è espansa. E, prima del Covid, quindi ormai sono 4 anni, in Giappone sono andato alla nostra conferenza di ricerca e sviluppo e mi hanno fatto vedere le reti di nuova generazione, no? Adesso per chi ha qualche cognizione tecnica, reti che vanno a 1 tera su rete e 400 giga su wifi. Cosa vuol dire? Più altre tecnologie. Ci hanno portato in un teatro e c'era una ballerina che ballava, vera. Si sono spente le luci, si sono riaccese e c'erano 8 ballerine che si muovevano perfettamente sincronizzate. Il problema è che le 7 erano ologrammi e ci hanno fatto vedere che avevano già 4 anni fa fatto una partita di baseball vera in uno stadio e proiettata con ologrammi in tempo reale in uno stadio di un'altra città, stessa partita di baseball. Ora, questo apre delle possibilità incredibili, sia nella nostra vita personale, le tecnologie ci sono già tutte, è un problema di costi, no? Si abbatteranno i costi pian piano, eccetera, verranno disponibili. Sia nella nostra vita personale, per cui di solito dico, diciamo tutti che in futuro potremmo vedere la partita del Milan ovviamente come se fossimo allo stadio, ma è di più, saremo in mezzo al campo mentre i giocatori veri che stanno giocando giocano nel nostro salotto. Ma pensate cosa può aprire come possibilità nel mondo del commercio. Ad esempio, oggi con mia moglie andiamo a comprare certe cose alla Coop e certe cose all'Esselunga. La differenza tra Coop e Esselunga è solo che la Coop ha il banco del pesce e della carne e lo fa fresco, e l'Esselunga ha altri prodotti che costano meno. Non c'è differenza di brand. Ma immaginatevi che domani alla Coop, noi l'abbiamo già sperimentato, abbiamo una sede in California con la cosa che vi descrivo, è reale, non vi sto immaginando il futuro, c'è. E voi abbiate la possibilità di entrare in una stanza in cui vi immergete dal punto di vista visivo, sonoro e olfattivo in una valle del Trentino. e c'è il produttore di formaggi della Valle del Trentino che vi spiega i suoi formaggi. Non è reale, è un ologramma collegato in tempo reale. L'esperienza d'acquisto cambia totalmente. O immaginate di andare nella palestra con la macchina, con la bicicletta Tecnogym, e invece che star lì a pedalare per un'ora e stufarvi e magari avere lo schermo con, siete immersi nel Tour de France o nella valle della California, e di fianco a voi c'è il vostro amico che vedete, con cui parlate, ma è un ologramma perché lui sta a Bologna. Ma siete immersi veramente, come se foste immersi veramente nel Tour de France o nella valle. Sentite i profumi, sentite i suoni. Queste tecnologie ci sono già. Quindi, vantaggi, sta a noi immaginarci un mondo futuro. Rischi, come al solito, ma magari ne parliamo dopo, perché sono troppo lungo. Tutte queste cose, come sempre, io alcune volte, scherzando ma non troppo, dico che se io fossi stato Dio non avrei dato la libertà all'uomo, perché è una cosa stupenda, ma di una potenza pazzesco. È l'uso buono o cattivo, per l'uomo o contro l'uomo, di tutte queste tecnologie, magari lo sviluppo.
Allora, prima domanda in cui abbiamo messo un po' in fila l'argomento. Adesso affondiamo un po', il titolo diceva l'uomo e il lavoro, e quindi entriamo un po' più nel vivo. Questa domanda la rivolgeremo a entrambi, chiedo prima a Daniele di rispondere, poi a Paolo. L'intelligenza artificiale, così come la tecnologia, fanno e faranno, per come ci avete anche un po' fatto intravedere, più velocemente e meglio molti dei lavori che oggi vengono svolti dall'uomo. Questo fa paura, è un qualche cosa che un po' turba. Come la vedete voi? Secondo voi cosa succederà? E qual è l'atteggiamento e la posizione corretta da avere, se ce n'è una, da parte dell'uomo, da parte nostra, per utilizzare e sfruttare al massimo le potenzialità che arrivano da queste, dall'intelligenza artificiale e dalla tecnologia in generale, e non soccombere? Daniele.
Allora, io faccio riferimento soprattutto all'intelligenza artificiale. L'esperienza che faccio in maniera diretta da quando lavoro nell'intelligenza artificiale è che i posti di lavoro a causa dell'intelligenza artificiale sono aumentati sensibilmente. Anche gli esempi, Paolo, che hai fatto degli ologrammi richiedono e richiederanno tanta gente che lavori su quelle cose, no? Chi fa i formaggi resta necessario, chi permette l'esperienza aumentata sarà fonte di nuovo lavoro, no? Per cui fino ad ora, ripeto la premessa fatta all'inizio, è un campo in evoluzione quotidiana, per cui qualunque cosa diciamo stasera potrebbe essere smentita, no? Presto, però per quello che vedo finora l'intelligenza artificiale sta aumentando tanti tipi di lavori, tanti posti di lavoro e anche i salari legati a figure che lavorano sull'intelligenza artificiale, per cui io sono diciamo ottimista. C'è però una novità che non ha precedenti a mio avviso e che è inarrestabile, e cioè io credo che l'intelligenza artificiale non sostituirà le persone, i lavoratori. Penso però che tutti i lavoratori che utilizzano l'intelligenza artificiale nel loro lavoro sostituiranno tutti i lavoratori che non la utilizzano. Questo sarà pervasivo e riguarderà gli avvocati, gli insegnanti, i medici, i manager. Cioè, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è qualcosa che in qualche modo riguarderà tutti i lavoratori. Allora, quelli che studieranno e impareranno ad utilizzarla sostituiranno quelli che non lo fanno. Questo, secondo me, è una previsione che non verrà smentita e che, anzi, accelererà col tempo. Per cui cosa fare? E qui io preferisco essere sintetico raccontando un episodio che mi è accaduto. Quello che occorre fare, se mai occorre, consapevolezza e cautela. E lo dico citando un episodio che mi è capitato qualche anno fa. quando ero in aereo, prima della partenza sono andato a visitare la cabina di pilotaggio ed ho fatto una domanda al comandante dell'aereo che avevo da tanto tempo, visto che volo spesso. Allora, premessa, non so se lo sapete, ma in ogni volo aereo la maggior parte del volo è fatta dal pilota automatico, tranne il 3%, cioè il pilota usa il controllo manuale solo per il 3% della durata del volo, tutto il resto è affidato al pilota automatico. Questo 3% include l'atterraggio del velivolo, non perché l'autopilota non sia capace di atterrare, super capace di farlo. Per cui ho chiesto al pilota, al comandante, come mai vi assumete il rischio di far atterrare manualmente l'aeroplano? No? Non vi lascia più tranquilli che sia l'autopilota a farlo. Perché vi assumete questo rischio? E il comandante mi ha dato una risposta che mi ha convinto e che mi accompagna da allora. E ci ha detto, lo facciamo perché abbiamo bisogno di mantenerci allenati. Perché altrimenti il giorno in cui l'autopilota non dovesse funzionare, noi avremmo dimenticato come si fa ad atterrare l'aeroplano. Questa mi sembra una risposta molto convincente, perché occorre, è vero, io sono d'accordo che occorre mantenere allenati abilità che se non utilizzate per l'intelligenza artificiale o per la tecnologia, dimentichiamo. Pensiamo, non so, come ve la cavate voi con l'orientamento senza il navigatore, oppure quanto è complesso ormai ricordare a memoria numeri di telefono, nomi, eccetera, no? Quindi queste cose occorre mantenerle allenate, e questo vale anche nelle discipline lavorative, proprio gli skills al lavoro. Mi è stata fatta un'obiezione quando in un evento simile ho fatto questo esempio, un'obiezione intelligente. Una persona mi ha detto, ma comunque se l'autopilota è più efficace delle persone, io mi fido più dell'autopilota che della persona che potrebbe essere stanca, ubriaca, no? E la risposta a questo mi è venuta vedendo il film che suggerisco a tutti, ed è il film Sally. Non so quanti voi l'hanno visto. Sally racconta il miracolo dell'Hudson, cioè, e lo dico per un esempio, vedetelo se non l'avete visto, lo raccomando, però quello che è accaduto qualche anno fa è che un aereo in partenza dalla Guardia a New York, poco dopo la partenza ha incrociato uno stormo di uccelli che ha di fatto spento entrambi i motori, ok? Chiaramente l'autopilota non era pronto ad una situazione del genere, no? E il pilota, Sally, il comandante, è stato abilissimo in pochissimi secondi a capire che l'unico modo per mettere in salvo i 125 passeggeri era atterrare sull'Hudson, che è il fiume che attraversa New York. Ha atterrato senza nessuna vittima, per questo è chiamato il miracolo dell'Hudson. È un fatto veramente accaduto. Perché cito questo film? Perché il vero problema anche sul lavoro e anche per chi gestisce aziende, per chi è manager, per chi ha società, aziende, quello che bisogna evitare è arrivare a dipendere dall'intelligenza artificiale o dalla tecnologia, perché questa dipendenza poi ti rende incapace, inabile di fronte a nuovi casi che certamente avvengono, per cui l'intelligenza artificiale non è preparata. Per cui questo aspetto di tenersi allenati e imparare a non dipendere dall'intelligenza artificiale mi sembra cruciale. L'ultimo affondo è questo. Si dice, no, particolarmente con l'intelligenza artificiale, l'importante è come la usi, se la usi bene e se la uso male. Io su questo ho una posizione che nasce un po' dall'esperienza diretta e da quella che osservo. Allora, a mio avviso, ad uno sviluppo così rapido della scienza non sta corrispondendo uno sviluppo altrettanto rapido della coscienza. Cioè, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, credo, stia procedendo in modo troppo rapido rispetto alla capacità delle persone di saperla usare in modo equilibrato. Pensate al rapporto che tanti hanno con i social media, che spesso è morboso, no? O la dipendenza che a volte si ha. Voglio solo dire che secondo me, ma questa è un'opinione personale, la persona è molto debole di fronte all'intelligenza artificiale, ed occorre un aspetto, lo dicevamo con Don Atanasio Cena, l'aspetto comunitario può aiutare, e infatti anche nelle aziende confrontarsi su come gli impiegati, penso alle persone del mio team, utilizzano l'intelligenza artificiale è un punto che aiuta, per cui mettere in guardia dal pensare che l'intelligenza artificiale è neutra e l'uomo è forte in grado di usarla bene. No, secondo me l'uomo è per natura un po' debole, perché sta procedendo troppo rapidamente. Occorre essere vigilanti, occorre avere cautela e occorre anche confrontarsi. E l'aspetto comunitario li aiuta nella vita, ma anche nel lavoro. Lo dico anche come manager di tante persone, cioè parlare e confrontarmi con il mio team di cosa vuol dire usare nuovi strumenti nella finanza o in altri ambiti del punto in cui lavoro è un aspetto fondamentale per utilizzare al meglio la tecnologia. Un ultimo flash, questo so che è un po' non provocatorio, però rispetto alla domanda, Nemio, che facevi, alcune attività l'intelligenza artificiale le farà molto molto più rapidamente. E l'uomo, un po' per pigrizia, sarebbe tentato a lasciare che in effetti l'intelligenza artificiale faccia queste attività. La domanda un po' provocatoria è, anche vedo amici cari con cui spesso facciamo passeggiate in montagna, no? Vale ancora la pena fare una scalata di 4 ore per raggiungere una vetta che puoi raggiungere con una funivia? Lascio la domanda aperta, cioè c'è un aspetto di gusto e di soddisfazione che va al di là dell'esito finale? Per fare degli esempi anche del lavoro, perché i ragazzi studiano ancora la matematica, vedo Claudietta, quando potrebbero usare la calcolatrice, no? C'è un aspetto di imparare che trascende il fatto che tu con una calcolatrice ottieni il risultato, oppure l'intelligenza artificiale, pensate anche ai motori di ricerca, permette di accedere alle informazioni con una rapidità senza precedenti, per cui tu in un minuto o anche meno ottieni informazioni che in altre circostanze ti richiederebbero di spendere ore in una biblioteca, no? Il risultato può apparentemente essere lo stesso, cioè tu hai acquisito quel pezzo di informazione, forse però le ore passate a studiare ti danno anche molto di più del risultato. Magari la verità è nel mezzo, voglio solo dire che c'è un aspetto nel processo di lavoro che dà di più in termini di soddisfazione ma anche di produttività che neanche l'esito finale del task che ottieni usando l'intelligenza artificiale. Mi fermo qua.
Allora, io sono profondamente d'accordo con quello che ha detto Daniele, soprattutto la prima fase, quindi parto le prime premesse, quindi parto un po' da lì. Lui citava prima Uber, no? Anche questa è un po' una premessa. Uber all'inizio è stato visto come una minaccia, taxisti in piazza, eccetera. In effetti Uber, nato a San Francisco, nel giro di, purtroppo non mi ricordo quanti anni, ma pochi, ha decuplicato il business delle auto a pagamento per vari servizi. Allora, cosa fare per non soccorrere? Bisogna vedere come guardiamo la tecnologia che sta arrivando. Tanto c'è, sconvolgerà il nostro modo di lavorare. Possiamo subirla o possiamo cercare di essere protagonisti. Da questo punto di vista, io ho trovato una particolarmente illuminante un articolo comparso tanti anni fa sull'Economist che per parlare di questa rivoluzione parlava di artigianato industriale, che secondo me spiega, a mio parere, bene quello che sta arrivando. Cioè è un mix tra la cultura dell'artigiano che rende protagonista la singola persona, non l'uomo in generale, la singola persona, con le applicazioni industriali. Perché questo? Perché stanno arrivando le rivoluzioni che cambieranno talmente il nostro modo di vita personale e aziendale che ce lo dovremo inventare. Ma l'accesso a queste tecnologie, mentre in passato era riservato a pochi, è disponibile a tutti. Prima dicevamo a cena, io prima lavoravo in Unicredito. In Unicredito già nel 2015 sperimentavamo dei sistemi che gli si dà in pasto, non so come si dica, in la Divina Commedia, sistemi di intelligenza artificiale, gli si dà un soggetto e ti scrivevano un'opera che sembrava scritta da Dante in un altro soggetto. Cosa ha fatto già una delle cose di ChatGPT, poi sicuramente più evoluta, ma qui io mi fermo perché non sono un esperto, però ha dato accesso a tutti, cioè tutti possono utilizzare, adesso anche in Italia è ritornata la possibilità di utilizzarla, a costi banali. Quindi è quello che diceva prima Daniele, io ho accesso a questo, sta a me trovare il modo per usarla per il mio lavoro, per il mio reskilling, per inventarmi dei nuovi lavori, per inventarmi dei nuovi servizi, non per la mia famiglia, per i miei amici. C'è un accesso alle tecnologie che è molto democratico. Ovviamente ci sono tutti i rischi, poi ne parleremo magari, ma cosa deve fare l'uomo per non soccombere? Bisogna che ci immaginiamo in evoluzione. Io quasi 62 anni, guardo mia moglie, quasi 62 anni. Quando ho iniziato a lavorare io sono ingegnere meccanico, quindi, e ho sempre lavorato nell'IT, nella tecnologia, quindi ancora oggi non capisco niente di tecnologia, gestisco persone, ma non... Quando ho iniziato a lavorare io si stavano diffondendo i fax. Adesso vedo molti giovani, cioè non sono dell'Ottocento, sto parlando degli anni Ottanta. Fine anni 80, e l'obiezione delle aziende era: vabbè, ma tanto se l'altro non ha il fax, cosa lo compro io? Sto parlando di fax. Io ho visto tantissimi cambiamenti in questi anni, mi sono dovuto adattare. Se io fossi stato l'ingegnere meccanico che sono uscito dall'università con un gruppo di amici che lavoravano su certe tecnologie, sarei morto lavorativamente parlando. No? Ci dobbiamo adattare, dobbiamo avere la voglia, la passione di entrare in queste cose. Ripeto, le nuove tecnologie non sono una materia per esperti. Lo sviluppo sì, se uno deve sviluppare i motori di intelligenza artificiale deve essere un esperto, ma l'utilizzo no. Quindi aver voglia di guardare positivamente questo e inventarsi nuovi strumenti e aver voglia di reimparare. Dovremmo reinventarci la nostra vita privata, la nostra vita sociale, la nostra vita lavorativa. L'altra cosa, ripartendo dal concetto di artigianato industriale, è, e qui ho un compito che sento in particolare per noi cattolici, per chi è cattolico, io sono cattolico, è riportare il focus sulla persona. Non sull'uomo in genere, sulla persona. Oggi, se si applicano le tecnologie, l'importanza dell'azione della singola persona a livelli non manageriali è importantissimo, ma il pensiero dominante, o come lo vogliamo chiamare, tende a soffocare questo. Quindi dobbiamo riportare l'attenzione sulla potenzialità che viene data alla singola persona e garantire il più possibile, ciascuno nel suo ambito, che questa corsa sia equa, cioè che questo accesso sia a tutti. Perché comunque c'è il potere che tende a evitare questo, no? Perché è molto più facile governare, adesso esagero, non sono un sociologo, però la massa, no? Il gruppo, che la singola persona, che emerge come singolarità. Direi questo, quindi dopo magari parliamo anche dei rischi. I rischi ce ne sono tanti, no? Intelligenza artificiale, avete letto tanti articoli, ma ce ne sono tanti su queste tecnologie. Io dico che l'uomo soccomberà, c'è il punto di singularity che dicono sarà attorno agli anni 40, eccetera. Poi io guardo il mondo e dico, vabbè, se si sveglia un pazzo che usa l'atomica, c'è tanto potere di bomba atomica che distrugge tutto il mondo, c'è lo studio di virus che si sveglia un pazzo, allora non viviamo più. Di rischi contro l'uomo ce ne sono tanti, perché è sempre stato così e oggi ha una potenza. Cosa faccio io? Posso cambiare e interpretare e usare, non posso però arrendermi dicendo è qualcosa che non capisco. Io sono iscritto un po' di riviste, eccetera, ma le notizie e il capire cosa sta succedendo si ricava da mail gratuite, cioè c'è un accesso all'informazione ormai che non c'è la scusa io non so, posso informarmi. Ci vuole una passione però per l'uomo e per quello che sta succedendo, che può essere bellissimo. Faccio un ultimo esempio. Conoscete tutto Google Home, Siri, no? Queste cose. Se andate... Sì, no? Ok. Se andate su internet e cercate Jibo, Ilunga IBO, è un oggetto simile a questi, uscito da un brevetto dell'MIT, che è un oggetto che sembra un cartone animato fisico così, che si muove, fondamentalmente fa alcune delle cose di Google Home, ma creato per creare empatia. Adesso bisognerebbe far vedere i filmati e la sto stringendo molto. Crea empatia, è stato studiato per la prima volta con i bambini malati terminali degli ospedali, poi con gli anziani fine vita degli ospedali. Ha creato un oggetto che potesse dialogare e accedere a tutto il potere informativo di cui parlava Daniele, ma creasse empatia. Potenzialità. Quando si diffonderanno questi sistemi, i nostri figli saranno educati da loro. È una potenzialità. Se io creo contenuti veri e profondi per poter accedere e anche educare, o un rischio, perché se invece in mano al pensiero dominante educherà i nostri figli, perché comunque i nostri figli lo useranno anche se noi non gli compriamo il cellulare, e li influenzerà. Sta a noi decidere se vogliamo giocare questa partita oppure no.
Permettetemi di fare un ulteriore passaggio di approfondimento. L'ultima domanda che rivolgo uguale a entrambi implica un po' di più della vostra esperienza personale. Abbiamo visto che in parte l'uomo sarà sostituibile dalle macchine. Ora, se così è, aiutateci a capire come nella vostra esperienza a che vale ancora lavorare, cioè declino meglio, che cos'è il lavoro per l'uomo? Che contributo dà l'uomo nell'atto del lavorare? Se dovessimo riassumere, qual è lo scopo del lavoro?
Allora, qui è una domanda molto personale, quindi rispondo personalmente. Quindi partendo da quello che...
Mi permetto di farla, ma già concordato.
Innanzitutto, tutte queste tecnologie che stanno arrivando non ce le ha portate i marziani. Non sono arrivati i marziani, ci ha portato le tecnologie, le ha create l'uomo con quell'organo meraviglioso che ci ha dato Dio che si chiama cervello. E come dicevo prima, in questo senso l'uomo deve esercitare quell'altro strumento bellissimo che ha, a mio parere, che è la libertà. Sta a noi poi utilizzarlo bene o male. C'è un bellissimo articolo, almeno io lo trovo bellissimo, che è comparso sul Corriere Tecnologia o qualcosa del genere, il 24 aprile. Se non avete accesso al Corriere, andate su LinkedIn, io l'ho ripostato, quindi lo potete leggere, di Benanti. Benanti è un francescano laureato in ingegneria che si occupa soprattutto di bioetica e di nuove tecnologie. E lui dice tante cose molto interessanti e dice sicuramente ci sono i rischi, ma questo è vero dall'inizio della storia dell'uomo. La clava posso usarla per procurarmi il cibo, posso usarla per stare in testa a un mio simile e rompergli la testa, no? Io di solito uso l'esempio del coltello. Il coltello, chi di voi non taglierebbe più la carne col coltello, la mangerebbe con le mani perché il coltello può uccidere? Nessuno. Ovviamente quando parliamo di tecnologie la potenza di fuoco è enormemente superiore, ma alla base c'è solo quello. Quindi Che senso ha il lavoro? Il senso del lavoro ha, se, per me, ancora una volta, non penso ci sia una risposta, do la mia risposta, ha il senso che per me ha sempre avuto. Cioè, io voglio santificarmi nel lavoro perché questo è il posto dove mi ha messo Dio e quindi vivo appassionatamente quello che faccio e questo mi porta alla passione anche per quel che succede. Quindi, e cerco di dialogare con le mie con le persone che vivono con me su questo. Il lavoro non è un luogo diverso dalla vita normale, posso scegliere se viverla o subirla. Viverla perché sono stato messo lì per trasformarla, scusate una risposta personale, però io non so come rispondere di fronte a una domanda così, se non personalmente, trasformarla, no? Influenzarla, viverla appassionatamente oppure subirla. E dentro questa rivoluzione, questa, secondo come la vivo io, è una cosa ancora più vera, perché io vedo tanti rischi ma tante potenzialità in questo mondo che arriva, tante potenzialità di costruire se l'affronto nel giusto modo. Uno di questi modi, ad esempio, è far prevalere la legge del e non la legge dell'o. I giornali tendono a metterci rilievo solo i rischi, che ci sono, non vanno ignorati, ma i rischi, quindi o fai così oppure no, cerchiamo di usarli bene con tutti i rischi che ci sono. In più, in questa io leggevo, vorrei leggervi un pezzo, secondo me profetico, di Giovanni Paolo II della Centesimus Annus, quindi un po' di tempo fa, che dice oggi, e secondo me è vero oggi, il fattore decisivo è sempre più l'uomo stesso, e cioè la sua capacità di conoscenza che viene in luce mediante lo spirito di sacrificio, la sua capacità di organizzazione solidale, la sua capacità di intuire e soddisfare il bisogno dell'altro. Questo potenziato da tutto l'accesso a quello che abbiamo cercato inizialmente di raccontare. Così diventa sempre più evidente e determinante il ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e della capacità di iniziativa e di imprenditorialità. L'artigianato industriale ci riporta a una possibilità di imprenditorialità anche se siamo dipendenti. In questo processo sono coinvolte importanti virtù come la diligenza, la laboriosità, la prudenza nell'assumere i ragionevoli rischi, l'affidabilità e la fedeltà nei rapporti personali, la fortezza nell'esecuzione di decisioni difficili e dolorose. Questo, secondo me, oggi è ancora più vero. In questo senso Giovanni Paolo II è stato profetico anche dei nostri tempi. È ancora più vero perché le potenzialità e i rischi sono ancora più elevati. Di fronte a questi rischi noi possiamo rappresentare anche una risposta per i nostri colleghi che non trovano più. Affrontare questo mondo che sta cambiando fa paura a tutti, ma se riusciamo ad affrontarlo come il luogo dove il buon Dio mi ha messo e io devo agire qui per guadagnarmi il paradiso, non è che posso immaginarmi un mondo diverso, e se è così c'è della bontà dentro questa situazione, secondo, è quello che a me aiuta. Un'obiezione. Scusate, e volevo ritornare anche Giovanni Paolo II, poi riporta il discorso sulle virtù. L'uomo è sempre uomo da quando è stato creato, sono le virtù esercitate nel posto di lavoro che possono cambiare il posto di lavoro. Potrebbe esserci il rischio più grosso, secondo me, non è solo l'utilizzo cattivo delle tecnologie, è che diciamo sì, ma il sistema deve cambiare, oppure ma io sono un operaio della Fiat. Non si chiama più Fiat, come si chiama?
FCA.
Stellantis. FCA? No, cosa Stellantis posso fare? Stellantis. E succede anche a me ogni tanto, no? Perché sono uno di fronte a un mondo enorme che sta cambiando. Io penso che i primi cristiani fossero di fronte alla stessa domanda, no? Erano poche decine di persone di fronte all'impero, provenienti da una periferia dell'impero neanche troppo evoluta culturalmente, ha cambiato il mondo. E ha cambiato il mondo dal di dentro. A me colpisce sempre quando San Paolo parla agli schiavi. È ovvio che la schiavitù è un errore, ma non gli dice di non fargli schiavi, dice siete schiavi, lavorate bene lì e cambiate il vostro padrone. Adesso ho interpretato, non mi scomunichi per favore. No, siamo lì con l'accesso a queste potenzialità. Davide l'ha espresso bene, sono a disposizione di tutti. O la giochiamo o rinunciamo.
Sinteticamente, anche vista l'ora, dunque c'è qualcosa nella persona che non è e non potrà essere sostituito dalle macchine? Questa è una domanda che dobbiamo farci, e io dico sì, almeno due. Io suggerisco due. La prima è che la capacità di trovare una soluzione ad un problema è dell'uomo, della persona, non delle macchine. Le macchine, l'intelligenza artificiale, sanno risolverti un problema per cui tu hai già presente il modo di soluzione, lo chiedi all'intelligenza artificiale: dammi questa informazione, ordinami un prodotto, fammi vedere i social, eccetera. Il come up in inglese, cioè l'arrivare a capire come risolvere un problema, questo è prettamente della persona, ma non è solo per uno che fa il mio lavoro in cui noi facciamo ricerca per risolvere il problema, ma anche per un insegnante capire come, qual è la chiave per uno studente in particolare per fargli capire un argomento, o per un medico come guardare il paziente, ma anche un venditore come convincere quello a cui deve vendere un prodotto. Cioè la creatività che è in ogni persona, questa non è sostituibile, perché è la persona che trova modi di risolvere problemi nuovi, e ci saranno sempre problemi da risolvere. La seconda cosa in cui la persona non è e non sarà sostituibile dalla macchina è il valore della relazione personale. C'è un'ultima capacità di compagnia che fa la persona, che è insostituibile. Io questo lo vedo, è un aspetto fondamentale nel mio lavoro, ma penso in quello di ognuno di noi, fino al punto che c'è un aspetto che l'intelligenza artificiale non farà mai, e cioè l'aspetto di gratuità. Dare il proprio tempo, la propria energia gratis per qualcuno. Questo la tecnologia non lo fa, anzi è il contrario. Cioè quello che muove la tecnologia è la performance, è la produttività. Ecco, la gratuità nei rapporti, anche nella gratuità nel lavoro, sembra essere in contrapposizione con la produttività. È invece un elemento che rende il lavoro molto più affascinante e che rende anche, se volete, il proprio team più produttivo. In questi tempi di pandemia, per esempio, o post-pandemia, almeno nel mio lavoro, in cui è un susseguirsi di meeting di 30 minuti uno dopo l'altro, 14 al giorno, tutti i giorni, decidere di dare del tempo ad un collega non perché ti deve dare dei risultati, ma per chiedergli come stai, questa è una cosa che la produttività della tecnologia non porta a fare. È un aspetto prettamente umano, che rimane un aspetto assolutamente cruciale nel mondo del lavoro. Anch'io voglio dire, per chiudere, cosa vuol dire per me, da cristiano quale sono, andare al lavoro. E qui c'è una cosa che ho ascoltato da Don Giussani, a cui devo tanto tutto e che mi accompagna, cioè che per un cristiano il lavoro è l'aspetto più arido e concreto del proprio amore a Cristo, che vuol dire una cosa semplice, cioè che la soddisfazione nel lavoro è data nel rispondere giorno per giorno a quello che Cristo ti mette davanti, che molte volte sono problemi da risolvere, persone da aiutare. Io faccio il manager di persone, il mio compito fondamentalmente è aiutare le persone che lavorano per me a lavorare meglio, cioè a far fiorire i loro talenti, a far sì che godano del lavoro che fanno. Per questo l'esserci è un aspetto assolutamente fondamentale che mi chiama come cristiano. E l'ultima cosa, perché mi ha colpito quello che penso, non so Don Tatanasio se tu hai scelto quello che c'è scritto lì, no? Penso a tutte le cose che mi hai dato, penso a tutte le cose che mi dai. Dobbiamo fare attenzione a che la tecnologia, l'intelligenza artificiale, non faccia addormentare la consapevolezza di tutto quello che ci è dato, dei talenti che ci sono stati dati. E anche per uno come me, che di lavoro fa scoprire le grandi tecnologie, il punto di partenza è la gratitudine per quello che Dio ti dà, e Dio ti dà anche le idee che sono alla base della ricerca. Anche lì uno è dominato, almeno a me, l'esperienza che faccio quotidianamente, essere dominati da una grande gratitudine. mi fermare qua.
L'applauso mi sembrava abbastanza eloquente per ringraziare i nostri due amici che ci hanno aiutato questa sera. Avvisi, Atta, li vuoi dare tu?
Chiedono le domande, ma qua facciamo notte, perché li lasciamo...
Allora, raccogliamo due domande.
Raccogliamo due domande, sei tu...
Ho visto 15 mani alzate. Allora sì, facciamo, ne raccogliamo un po' e vai. Antonio. Sì, sì.
Sono Antonio. Io ho capito stasera che si è parlato di servizi più che altro, ma l'applicazione informatica sul processo di produttivo, l'uomo è indispensabile. Lei che tu che sei un ingegnere meccanico, una volta c'erano i torni paralleli, adesso ci sono i torni a controllo numerico, cioè, ma mentre prima la filettatura lo facevano a mano, adesso bisogna impostare sul pannello elettronico tutte le operazioni, diametro, conicità, che so io, filettatura, il tipo di filettatura, eccetera. Questo può fare solo l'uomo, perché difficilmente una macchina sa il diametro di quel pezzo, eccetera. Quindi comunque c'è sempre... i servizi va bene, no? I servizi va bene, l'UBI, tutto, ma chi produce ancora è l'uomo o no? Cioè la macchina sì, ma però la programmazione.
Comincia bene. Io ho provato a utilizzare ChatGPT e altri chatbot e sono rimasto impressionato dal modo in cui si riesce a avere informazioni, si riesce a avere informazioni che sono sintetiche e aggregate, quindi si fa molto più in fretta a trovare informazioni. Ma sono anche stato impressionato dalla capacità di manipolazione che questa cosa può generare, perché non si riesce a capire bene quali sono le fonti dell'informazione. Mentre prima, se uno fa una ricerca su internet, perlomeno può fare dei confronti, e da come questi strumenti a volte siano molto saccenti, cioè dicono le cose in una maniera quasi sicura. Quindi c'è una necessità di educazione nell'utilizzo di questi strumenti rispetto alla quale siamo molto indietro. E c'è anche una necessità, secondo me, di un intervento politico, perché su come sono addestrati questi strumenti dipende da cosa poi ti danno fuori. Quindi cosa si può fare?
Si diceva prima la coscienza polare.
Io avevo una domanda sulla consapevolezza dell'utilizzo della tecnologia. Soprattutto sui dati, nel senso che stavo pensando a Google Maps, molto semplicemente non penso alla strada da fare, mi disalleno nello scoprirle, nuovi percorsi eccetera, però in realtà il beneficio che io ho è quello di avere sempre una strada più veloce, sapere se voglio il pedaggio o non voglio il pedaggio, insomma una serie di dati, no? Che io consegno, ma proprio perché mi interessava quello a fondo sulla consapevolezza, il fatto che io consegni questi dati, a me viene il servizio gratuito che comunque mi serve, traduttore, cioè tutte le cose che... Qual è il trade-off, cioè il maleficio di questa cosa? Cioè dove sta l'inganno nel fatto che il prodotto sia io? È chiara?
Sì, io farei che le raccogliamo risposta. Quelle che ci sono e poi si risponde sinteticamente tenendo presente le
domande. Io vorrei fare una notazione su un risvolto etico che dal mio punto di vista è molto importante come medico. Un dato importante che emerge è questo, che da una radiografia di torace alcune notazioni di carattere anamnestico, cioè i genitori eccetera eccetera, e alcuni esami di laboratorio, si può prevedere l'età in cui la persona può morire. Quindi questo è una questi dati possono essere diciamo assunti, interpretati, manipolati e usati anche contro l'uomo. Pensate, una banca che deve dare un prestito dice: tu hai 20 anni ma a 40 morirai perché tuo padre è diabetico, perché hai il polmone fatto in un certo modo, perché la tua arteria renale è più piccola. Quindi questo ha dei risvolti etici molto molto importanti. L'altra piccola annotazione: qualche giorno fa un grosso dirigente di Google e scienziato è uscito da Google dicendo, diciamo, lanciando motivi di allarme molto gravi sull'intelligenza artificiale.
La precedenza, non ti avevo, non avevo visto.
No, scusate.
Non è sua la bimba, era solo per,
sì, sì, è solo per venire davanti.
Scalare la coda.
Sì, è come al supermercato, no? No, è una domanda perché io lavoro in un'agenzia di comunicazione e utilizziamo comunque molto spesso cioè intelligenze artificiali, chat GPT e a varie. E la domanda che spesso ci facciamo anche tra noi colleghi è: cioè, noi non crediamo che alla fine queste vadano a sostituire il nostro lavoro, per esempio nella scrittura di testi, banalmente, o nella realizzazione di immagini. Ma la domanda che appunto ci facciamo spesso è: come fa a arrivare poi a distinguere ciò che è reale da ciò che non è reale? Cioè, ci sono già delle pubblicità che ho visto, che vediamo, che non sono, cioè che sono fatte grazie all'intelligenza artificiale. C'è per esempio un brand di borse che ha fatto sfilare le borse nella città di Parigi ed è, non è vera quella cosa, però questo video è diventato virale su TikTok e tutti pensavano fosse vera. Come arrivare a distinguere, penso a quello che dicevi degli ologrammi, chi mi dice che poi quella partita di calcio oppure che quello che fa i formaggi, che mi sta vendendo il formaggio fatto di ologramma, esista realmente? Cioè, come arrivare a distinguere il vero dal falso con l'utilizzo di queste tecnologie?
Uno, due e poi chiudiamo.
Grazie. Volevo chiedervi se vi venisse in mente un aspetto, anche solo un task, in cui l'apprendimento statistico è intrinsecamente diverso da quello umano. Per esempio, prima faceva l'esempio del miracolo dell'Hudson, su questo mi chiedo se effettivamente anche un modello sufficientemente flessibile non avrebbe saputo fare una cosa analoga. Alla stessa maniera, parlando con tutti i miei compagni di corso di matematica, sono tutti d'accordo sul fatto che in fondo noi non inventiamo mai, che ricicliamo delle strategie che abbiamo già visto. In questo senso assomiglia molto a statistical learning. Mi chiedo se vi viene in mente appunto un esempio su questo. Grazie.
Ultima.
Ecco qui, due punti veloci. Il primo, più provocazioni. Prima è stato detto che la macchina non sostituisce l'uomo perché l'uomo è creativo, è in grado di trovare soluzioni nuove. Un punto è: forse l'affievolisce, diminuendo lo spirito di sacrificio può affievolirle. Questo è uno dei temi su cui, per esempio, io non so, è una domanda che vi faccio, cioè è un pericolo questo? L'altro tema invece è sull'esempio del pilota. Questo è un esempio che avevo sentito io già da un'altra persona in merito alla guida autonoma, che mi diceva che se non ci sarà sufficiente regolamentazione o sufficiente discussione da un punto di vista anche nell'ambito delle scienze umane o etico, chi mi dice che non sia più etico far guidare il pilota automatico e rischiare l'incidente sull'Hudson piuttosto che far guidare un uomo se statisticamente il numero di incidenti è minore? Vi lascio questi due punti.
Comincia tu.
Sì, la parte più semplice, perché ti lascio tutte quelle sull'intelligenza artificiale. Allora, produzione. Io la risposta non ce l'ho, perché sarà un mondo diverso. Se io penso ad esempio alle potenzialità che hanno le stampanti 3D, io non so se esisteranno più i torni. E i prodotti probabilmente si fa, sapete che con le stampanti 3D ormai si possono fare quasi un aereo completo, le automobili, le moto, ci sono, se qualcuno di voi ha una protesi al ginocchio ormai si fanno tutte con stampanti 3D, stanno inserendo del DNA in queste cose in modo che non ci sia, cioè andiamo di fronte a un mondo diverso, quindi ci sarà sempre l'intervento dell'uomo, certo, ma probabilmente con delle competenze completamente diverse da queste. Per questo dicevo, dobbiamo riguadagnare la voglia di tornare a imparare anche a 50-55 anni. Purtroppo, citavamo prima, adesso non cito i numeri perché possono, però qualche anno fa la società di analisi di mercato più famosa del mio settore diceva che entro il 2022 si sarebbero persi un tot di milioni di posti di lavoro, ma se ne sarebbero creati di più. E la storia per ora ci dice quello che diceva Daniele prima, che si inventano. Il problema non è per chi entra nel mondo del lavoro, perché entra già con le nuove competenze, ma quei posti di lavoro sono stati persi da persone di 40, 45, 50, 55 anni. Per cui i posti ci sono, ma su altre competenze. Quindi per me il problema non è se ci saranno, è la mia risposta, non ancora delle persone dietro i torni. Forse i torni non ci saranno. Il mio problema oggi è cosa io posso fare per aiutare le persone che vogliono a 45 anni non essere sbattute fuori dal mondo del lavoro perché le loro competenze non sono adeguate, a trovare delle competenze nuove, ritornare a imparare e inventarsi un nuovo lavoro. Perché purtroppo le istituzioni non ci hanno pensato in tutti questi anni. Queste statistiche erano già fuori 5 anni fa. Nessuno ha detto, io lavoro in una società informatica, oggi se noi avessimo la possibilità di assumere, noi che siamo circa quasi 6.000, 500 persone in più, domani fatturano, è che non le troviamo. E non cerchiamo gli scienziati, ci vanno bene i periti, ma non si trovano. Allora, se io avessi un 45enne che ha voglia di reimparare, benissimo. È questo secondo me il problema. Il mondo, immaginarsi come sarà il mondo, perché tutte queste informazioni sono accessibili, e aver voglia di aiutare a reimparare e imparare. Io non so come sarà l'industria futura. Sicuramente viene già influenzata. Tutto il sistema della logistica è molto diverso da 5 o 6 anni fa. Il mondo produttivo ormai utilizza abbastanza ampiamente robot sulle linee produttive. Oggi si parla di robot collaborativi. Cos'è il robot collaborativo? È sempre un robot, ma il robot fino a 2 o 3 anni fa non poteva interagire per problemi di sicurezza con l'uomo. Cioè c'era l'isola, non so se avete visto filmati, Fiat, eccetera, c'era l'isola del robot e l'isola con l'uomo. Oggi ci sono i primi robot che possono lavorare con l'uomo sullo stesso pezzo della linea. Per questioni di sicurezza e di evoluzione della tecnologia sono ancora lenti, possono sollevare poco peso, eccetera, ma è solo questione di tempo. Quindi ci stiamo andando, è impattata anche la produzione, non solo i servizi. Sul vero e falso lascio la risposta più, però voglio dire, il formaggio verrà sempre fatto come formaggio dal contadino, e sicuramente questo problema risponde lui, però sono delle potenzialità immense. Quindi pensiamo al problema del vero e falso, però pensiamo come utilizzarlo. E l'ultima cosa anche sull'etica del guidare lascio a lui, però se volete, il problema non è tanto l'uomo o la macchina, ma è quando la macchina deve decidere. C'è tutta una parte del Media Lab dell'MIT, pubblicata sul sito, quindi se andate sul sito dell'MIT Media Lab, che studia cosa vuol dire, usano la parola etica, io non sono d'accordo con la parola, comunque, i comportamenti ammissibili nei diversi paesi e alcune culture diverse dalle nostre, fatto statisticamente, vorrebbero che un'automobile che ha di fronte una vecchietta, un bambino e un animale salvi l'animale e non il vecchietto o la vecchietta. Cultura di alcuni popoli. Quindi secondo me non è etica, perché l'etica è una parola grossa, però quindi non c'è solo il discorso, ma anche queste macchine cosa gli facciamo fare? Se volete sul sito c'è tutta la ricerca a livello mondo. L'ultima cosa sulla medicina, vero? Non so chi era, perfetto, verissimo, e anche questo è un problema suo di dati, però ormai si fanno delle operazioni in cui io ho la riproduzione del modello della persona 3D per fare l'operazione meglio, ad esempio, no? Ormai ci sono sistemi di valutazione del tumore, adesso io non sono un tecnico, il tumore dei nei che sono più precisi dell'uomo. Poi il dottore ci vuole sempre, però c'è un aiuto di queste tecnologie oggi già abbastanza rilevante. Quindi è vero, quello è un altro problema, però ormai ce ne sono parecchi.
Allora, facciamo che metto il timer a 3 minuti, quando suona quello che ho detto e ci fermiamo, ok? Perché le domande sono tante. Allora, una cosa su, parto dal ChatGPT. È assolutamente vero che GPT non sa se ciò che dice è vero o falso, quindi è totalmente affidato alla consapevolezza, alla cautela dell'utente. C'è bisogno di una regolamentazione politica, ma anche tecnica e tecnologica, per cui è necessario che gli attori tecnologici, cioè quelli che sviluppano questa tecnologia, parlino e cerchino modi per porre controlli attorno al GPT, ma la questione è molto complessa. Però volevo, non sa cos'è vero e cos'è falso, e dice anche cose false, anche se è impressionante. Sono molto d'accordo con quello che lei ha detto. Si lega anche alla domanda, la mamma con la bimba, no? Ok. Allora, alla domanda come faccio a distinguere ciò che è vero e ciò che è falso? In generale non c'è un modo che ti dia una risposta corretta. C'è il problema dell'autorevolezza dei dati, che non abbiamo modo di metterle in discussione. Però io vorrei fare una doverosa precisazione, anche lavorando con l'intelligenza artificiale. C'è un'enorme distanza tra ciò che viene delegato all'intelligenza artificiale e a ciò che viene aiutato dall'intelligenza artificiale, ed è bene esserne consapevoli. Cioè, prima che anche in ambito medico ci sia la totale delega all'intelligenza artificiale, ce ne vuole, non ci siamo ancora. Poi gli stessi ricercatori di intelligenza artificiale stanno anche facendo ricerca sul fact checking, cioè la verifica dei fatti che l'intelligenza artificiale ti pone, però non ci siamo ancora, per cui la raccomandazione è quella di certamente un'enorme cautela, ma anche una educazione, citava lei, che è vero, cioè, come dire, a non prendere per oro colato tutto quello che uno sui social media legge. E anche qui mi leggo a una cosa che Attanasio diceva a cena, cioè soprattutto rispetto all'accesso alle informazioni, è chiaro che il rischio principale, Paolo, l'hai citato anche tu, dell'intelligenza artificiale è la diffusione a scala enorme di fake news e misinformazione. È chiaro che questo è il rischio. Ora, io non credo, e lo dico da scienziato in intelligenza artificiale, che la soluzione a questo rischio venga dalla tecnica. Non lo credo. Ma viene dal fattore umano. Per cui essere intelligentemente critici di fronte alle informazioni, sapere con chi confrontarsi e a chi chiedere, rimane un fattore umano fondamentale. Due cose, un minuto, ok. Google Map, dov'è il trade-off? Cioè, dov'è il limite tra dare i miei dati e ottenere un servizio che pago attraverso i miei dati? Allora io dico, da un lato c'è ormai già tanto che abbiamo dato e non si torna indietro, no? Dall'altro, una consapevolezza di usare i servizi che realmente servono, questa è una vigilanza che ogni persona deve avere. È chiaro che poi l'individuo si muove per economia, cioè qualunque cosa che richiede meno sforzo la deleghi, però può essere un errore, perché ha un costo, e il costo è i dati che dai. Allora, avere c'è tanta pigrizia tra di noi, ormai si delega alle app qualunque cosa, invece decidere di fare uno sforzo per rinunciare anche a dare certe informazioni personali, questa è una scelta personale. L'ultima cosa che mi sta molto a cuore è sulla domanda, parafraso, dicendo che comunque tutti i tipi di ragionamenti umani sembrano assimilabili allo statistical learning, comunque a come impara le macchine. Allora, io questo lo contesto in positivo, ripeto, da scienziato di AI che quindi ci crede molto alle AI, a me impressiona sempre la rapidità che hanno anche i bambini di apprendere aspetti della realtà che macchine non apprendono, capito? Cioè il bambino impara la forza di gravità da questo esempio, invece imparare questo da una macchina è complicatissimo. Sono 25 anni che si investono billion sulla guida automatica. Una persona di 13-14 anni impara a guidare in pochi giorni. Questo è un aspetto di rispetto e stupore da avere verso la persona umana che è fondamentale anche per uno scienziato. Mi fermo qua.
Bene, grazie ai nostri ospiti, è stato un incontro interessantissimo. Andiamo verso un mondo nuovo, dobbiamo lasciare qualcosa da scoprire, quindi...